E siamo qui allora con Giovanni Risso degli Airportman. Ciao, bentrovato.
Ciao Francesca e ciao a tutti gli ascoltatori, grazie di avermi chiamato come sempre.
Ecco, l'appuntamento annuale, dicevi fuori onda, è giustamente tu prolifichi dischi, tanti
Abbiamo
progetti splendidi.
questo vizio di una cadenza annuale, non proprio predeterminata, ma finché viene fuori un'idea, per il momento proseguiamo.
Certo, perfetto. Allora, insomma, infatti l'anno scorso ci eravamo sentiti per Capezzagna e siete tornati adesso con Il paese non dorme mai, uscito alla fine del 2019 per Lizard, come sempre. Ecco, un disco dove vi avvalete della voce di Fabio Angeli, degli Esserina, e considerate questa collaborazione talmente importante da mettere il suo nome di fianco al vostro. Ti chiedo, sì, a che punto della realizzazione del disco avete pensato a lui?
Guarda, il disco, come tutti i lavori degli Airplane, è nato ovviamente prima, e l'origine è stata il testo di quello che gli ascoltatori hanno sentito adesso, cioè questo testo poesia scritto da Marco Lamberti, ormai nel 2010, però avendolo in studio leggendo questo testo è nata l'idea di raccontare un po' la vita di un paese di provincia come il nostro, da dove proveniamo. E poi attorno a questo discorso, a questo ragionamento, si è allargata un po' chiaramente anche la vita di noi, che comunque ha una storia, ha dei genitori, ha una storia, poi nel nostro caso, prettamente proprio di provincia. Quando è nata questa idea qua, Fabio, è stato un po' il primo pensiero che abbiamo avuto tutti. La storia degli Esterina è una storia molto simile a quella degli Airportman, è una storia di dischi fatti un po' in sordina, peraltro secondo me molto molto belli e anche molto sottovalutati, però al di là di questo è lo spirito che mi piaceva di accomunare a noi. E quindi quasi subito ho proposto a Fabio, inizialmente semplicemente la lettura di questo testo. Tra noi c'è un'amicizia ormai da tanti anni, da quando poi sono venuti la prima volta a Cuneo, li ho sempre seguiti e quando è stato possibile abbiamo fatto insieme, o noi da loro o loro da noi. Per cui per lui è stata una cosa anche molto naturale dirci di sì a leggere questo testo. E chiaramente poi di lì
Sì.
ci siamo allargati un po', il lavoro ha preso ancora altre direzioni e secondo me la sua voce è stata così significativa che ho voluto assolutamente fin da subito dire che il disco era anche suo, per cui abbiamo
Certo.
pensato di metterlo insieme.
Ecco, un disco, sì, come accennavi, che fa sentire i profumi, i rumori, i ricordi di quando si fa tardi e albeggia, insomma, per alcuni inizia, per altri finisce il giorno, e così ci si rende conto che la giornata, come la vita, è personale, unica. Da dove inizia comunque questa composizione del disco?
Ma la considerazione maggiore è stata quella di raccontare, anche per noi è stata proprio la nostra esigenza, di raccontare la vita normale, non tanto la nostra, perché la nostra purtroppo, o per fortuna, per carità, è piena di cose, lo vediamo tutti, siamo lì sempre a correre, la vita ti porta a correre, per cui corri per i figli, corri per il lavoro, corri per qualsiasi cosa. E poi dimentichi un po' invece che, ad esempio, la generazione dei miei genitori ha semplicemente trascorso una vita normale, molto lenta. Io provengo
Sì.
da una famiglia di campagna che ha fatto della cadenza normale e simile, di giorno in giorno la caratteristica. E inizialmente, specialmente quando poi noi eravamo anche giovani, vedevi questa roba qua come un enorme spreco di tempo, anche di occasioni perse, nel senso che vedi poco, senti poco, ti informi poco. E poi in realtà questo disco qua vuole anche raccontare che alcune normalità sono caratteristiche invece che per certi versi rafforzano il senso della vita, ed è questo è stato un po' il punto di partenza per tutto.
Ecco, sì, appunto, voi avete inserito questi scritti, il tuo, insomma, su un'abitudine, un rito di tuo padre che in bicicletta in 8 minuti dava profondità e senso alla vita. Ecco, poi Marco Lamberti invece abbracciava diverse vite, il paese in generale, il suo andirivieni, e Loris Furlan, che è inserito anche lui, insomma, nell'Oris della Lizard, riporta un trauma profondo, tragico, rimanendo lucido sull'amore e la simpatia del padre. Come mai avete parlato in particolare di questi ricordi, se c'è un perché?
Ma il perché è semplicemente perché fin da subito questo lavoro qua ha preso una caratteristica molto emotiva, forse più emotiva molto più emotiva di altri lavori, e quindi ognuno di noi si è sentito, non in dovere, ma in realtà è stata una cosa diciamo un po' naturale raccontare, scusate il passaggio di una moto, di raccontare sì, davvero un po' la percezione di una vita familiare. In realtà poi ognuno, anche Loris, è preso anche un po' la sprovvista nel momento in cui gli abbiamo raccontato un po' il significato del lavoro, e detto bah, scrivo volentieri due righe in questo senso, perché proprio tutto il lavoro di per sé raccontava un po' come se volgessimo lo sguardo all'indietro e provassimo a vedere un'emozione nuova, magari in persone che hanno sempre contato tanto per noi, ma che poi la vita ti porta anche un po' a dimenticare, perché uno poi, come dicevo prima, è preso da miliardi di altre cose, e poi ti accorgi di alcuni importanti sentimenti solo magari quando poi le persone non ci sono più, cosa che è venuta anche ad esempio ragionando per Marco, per sua mamma, Loris per i suoi genitori e così via.
Certo. Ecco, insomma, entrando nel merito delle canzoni, i synth, un fischiettio, aprono il sipario su delle storie, appunto, da raccontare con calma. Insomma, come si imboccasse un percorso, insomma, già nella traccia numero 1, AM1, insomma, la linea melodica della chitarra aspetta come una risposta, e così sembra liquida e avvolgente. Come è venuta fuori?
Sì, le quattro parti di chitarra che sono presenti sul disco, cioè la M1, 2, 3, 4, sono nate in sequenza in una sorta di presa diretta, con la parte testuale oramai scritta e immagazzinata sia da me che da Marco, e quindi è stato il sistema che adottiamo sempre, cioè di tentare di trasportare in musica è quello che avevamo scritto a livello di racconto, per cui quei quattro momenti sono nati nello stesso momento, susseguendosi uno con l'altro, e abbiamo voluto mantenere anche la loro il suono molto scarno che hanno anche sul disco, perché racchiudevano davvero un po' l'essenza di quell'emozione che abbiamo avuto anche pensando a tutto quello che è la parte testuale, e così l'abbiamo mantenuta, mentre invece poi le altre parti, ovviamente più orchestrali, davano più spessore e forse anche un po' più di epicità al disco che sentivamo ne avesse bisogno, ecco.
Ecco, beh, sì, appunto, uno degli scritti, Il paese non dorme mai, quello di Marco Lamberti, insomma, prima viene recitato e poi cantato. Paolo Angeli usa sempre questo synth per accompagnare la sua voce, dando un senso quasi angelico all'aria. Come è venuta fuori una parte recitata?
Ma guarda, quella parte lì ce la siamo trovati come sorpresa, perché io ho chiesto a Fabio di venire a registrare un pomeriggio le sue parti, neanche, ovviamente non imponendogliele. Lui ha questa duttilità nella voce, secondo me crea, e quindi invito, oltre che ascoltare Gelperman, a tutti gli ascoltatori a cercare assolutamente il materiale di Esterina, semmai non lo conoscessero, perché ha questa potenza evocativa nella sua voce, nei testi che scrive, che trovo unica. Quando poi lui è entrato nel gesto del Paese Non Dorme Mai, ha creato in assolutamente piena autonomia quei suoi vocalizzi, che è anche una marca di fabbrica del suono Esterina, sì, che ha, secondo me, caratterizzato tantissimo il suono di questo disco.
Sì. Benissimo, poi sì, ricordiamo, c'è anche un'altra ospite dentro questo disco, che è la violoncellista. Come è entrata nelle vostre trame compositive?
Sì, ma questa è la nostra violoncellista, nel senso che non è una prima collaborazione, ma collaboriamo con lei ormai da tantissimi anni. Quando penso a un violoncello penso a lei, è stata ovviamente presente in altri lavori degli Gelperman, ha questa capacità di calarsi molto facilmente nel mood che noi abbiamo in testa, e non è una cosa semplice, perché poi alcuni strumentisti tendono a suonare tanto, cosa che noi in linea di massima preferiamo di no, nel senso che preferiamo molto di più scarnificare il suono, e quindi anche non è semplicissimo trovare magari poi chi accompagna esattamente il suono come ce l'abbiamo in testa. Manso invece è una che da sempre entra in sordina, ma dà un contributo sempre in linea con quello che abbiamo in mente.
Ok, ecco, poi c'è lì la cover Life in Vain, tra le canzoni più belle di Daniel Johnston, il grande cantautore e pittore scomparso da un anno. Insomma, come entra nelle corde di questo progetto e come ci avete lavorato?
Guarda, quella della cover di Life in Vain è stata la sorpresa più bella, nel senso che, detto in due parole, la mamma di Marco è mancata anche lei pochi anni fa. Ed era anche lei soffriva del morbo di Parkinson, quindi con tutta una serie di problematiche che ormai si trascinavano da anni, e negli ultimi diciamo mesi della sua vita, in un modo quasi incredibile, il suo viso assomigliava per certi versi al viso di Daniel che ho incontrato in una performance live degli ultimi anni della sua vita, in un concerto con Glenn Hansard, proprio facendo Life in Vain. Quando ho visto queste due volti, ho chiesto a Marco se se la sentiva di preparare la cover facendola fare a Fabio, perché la trovavo esattamente la chiusura più bella per questo lavoro qua, che parlava di noi, delle nostre storie, ma quella cover lì poteva davvero rappresentare, ma anche proprio nel testo di Life in Vain, tutto un significato legato al Paese Non Dorme Mai, perché Life in Vain racconta di una vita che lui ritiene inutile, sì, fatta di piccole cose, ma che in modo cosciente si rende conto che la sua anima, pur avendo dei momenti di lucidità, non riesce a uscire, non riuscirà a trovare il suo amore, e per certi versi questa vita così forse normale, dice invana, si avvicinava moltissimo, no, alla vita di, non so, mio padre, che appunto faceva questo percorso in bicicletta tutti i giorni, tutti uguali, in modo quasi, dici, insensato per tutto quello che stava perdendo, magari di quello che succedeva nel resto del mondo, la vita che corre, lui proprio che non se ne accorge. Mentre invece probabilmente tutto il segreto della vita è raccolto forse in un testo, in una canzone, quindi piccolissime cose. E questo secondo me è la forza del Paese Non Dorme Mai, è la forza di quel disco lì, che non potremo più ripetere chiaramente, però sì, a noi ha dato tanto in questo senso.
Perfetto. E allora il disco dove e come è stato registrato?
Il disco è registrato da Paolo Bergese, terzo elemento di Alpormenti. In questo caso qui non ha suonato, ma si è occupato di tutta la fase di registrazione del mixaggio. È un posto bellissimo vicino a Cuneo, in un salone di un palazzo storico desolato e isolato, però l'abbiamo reso uno studio per qualche giorno e i take del disco abbiamo fatto tutto lì. Poi l'abbiamo mixato sempre da Paolo e il master l'abbiamo fatto in uno studio bellissimo di Pari De Lanciani, che ha uno studio a Verzuolo, un paesino nella provincia di Cuneo, un bellissimo studio su una collina. E lì abbiamo fatto il master con lui, fatto un ottimo lavoro, ma sapevo che sarebbe stato così. È un ragazzo, diciamo un ragazzo ormai un cinquantenne come me, che però ha una storia di suoni e di dischi allineati un po' a quello che facciamo noi. Era, non so se te lo ricordi, se li conoscevi, lui suonava nei Cash, band ancora attiva sporadicamente, che ha registrato anche con Steve Albini in America. Sì. Poi ha fatto un altro progetto, cioè un Instrumental Quartet.
Bellissimo, sì, l'ho intervistati anche.
Bellissimo, veramente un lavoro spettacolare, e abbiamo fatto il master da lui.
Benissimo, ci sono state delle tracce che non venivano come le volevate?
No, va bene. Cioè, nel senso che ci sono delle tracce che hanno delle cose che risentendole migliorerei, ma che abbiamo avuto la possibilità di migliorare, ma che poi, come sempre succede un po' nella mia testa, ho deciso di non migliorare, nel senso che come la miglioravo mi sembrava che il significato cambiasse, ma è una paranoia mia, se ben chiaro, e quindi non mi accontentava più come prima, e quindi lasciavo come quasi sempre, non dico buona la prima, ma quasi buona la prima, perché trovo che abbia sempre quella forza in più che a me serve per dire sono soddisfatto del lavoro.
Ecco, perfetto. Chi ha curato la copertina del disco?
La copertina l'abbiamo montata noi, è una fotografia chiaramente, con Marco abbiamo detto, ci sembrava che appunto la storia di sua mamma fosse la più emblematica da poter raccontare, e quella fotografia è la fotografia dei genitori di Marco nel giorno del loro matrimonio. I genitori di Marco non ci sono più entrambi, e ovviamente ho chiesto a lui se la sentiva anche di avere pubblicamente questa cosa qua, e un po' di riflessione abbiamo detto ci sembrava anche quella bella forte, con una bella potenza evocativa, quindi abbiamo lasciato questa fotografia.
Bene, bene. E poi ci sono anche altre foto all'interno del lavoro per rimarcare appunto questa vostra impronta,
certo,
sui ricordi.
Certo, beh, Loris ha mandato anche la foto di suo papà con un suo amico un giorno al mare. Sono tutte fotografie, immagini che ci sembravano rafforzassero poi questo significato che volevamo un po' raccontare in questo disco.
Ok, ecco, e dal vivo come presenterete l'album?
Ma guarda, dal vivo abbiamo due soluzioni, nel senso che è chiaro che quando c'è Fabio la cosa viene ovviamente coinvolgendola direttamente, e chiaramente non è così facile perché lui abita a Lucca, noi a Cuneo, però ad esempio le prossime date, che concentreremo in due o tre date vicine, avremo la fortuna di avere lui dal vivo. Negli altri casi l'abbiamo già presentato un paio di volte, abbiamo montato un po' la parte sua con una registrazione che mandiamo assieme a un video, in modo da tenere buona un po' il risultato del lavoro, senza dover magari ricantare noi, che non sarebbe la stessa cosa.
Benissimo, e avete allora delle date che ci vuoi ricordare?
Sì, abbiamo il 28 febbraio, presentiamo questo lavoro qua a Torino, al Club Sud, a Circolo Sud, in San Salvario, durante la diretta radio di una radio locale indipendente di Torino, si chiama Radio Cantina. E la domenica, all'interno dell'Oxygen Studio, proprio dove abbiamo registrato e mixato da Paolo De Lanciani, lui all'interno dell'Oxygen fa anche degli house concert, dei concerti, diciamo, dei piccoli concerti in studio, e suoneremo il pomeriggio lì alle 17 presso di lui. E poi abbiamo il 27 di marzo al Teatro Magda Olivero di Saluzzo, un bellissimo posto, e poi dobbiamo fare poi un paio di date direttamente nella zona di Lucca organizzate da Fabio.
Benissimo, benissimo. Pensi si possa ripetere una collaborazione con Fabio Angeli per il prossimo disco?
Beh, è una cosa che non ti so dire, chiaramente lo auspico, però come tutte le cose non lo potrei determinare un po' a tavolino, nel senso che come tutte le cose che facciamo devono nascere un po' da una certa spontaneità. In questo caso qua è proprio successo così. Adesso dirti organizzare una roba pianificata in quel modo lì, non saprei dirti se sia possibile.
Ecco, quindi adesso da parte non avete niente di nuovo, oppure comunque c'è qualcosa di nuovo degli Art Portman?
No, a dire il vero, stiamo lavorando parallelamente ai pochi live che andiamo a fare, a un po' di materiale inedito, con il quale ho già una direzione di suono abbastanza delineata. È una cosa, vabbè, come tutte le cose, che è assolutamente un po' in embrione, però è già una direzione abbastanza chiara. Non ti posso dire grosse cose, nel senso che siamo veramente agli inizi, però c'è di nuovo secondo noi, una bella idea, sempre secondo noi.
Certo. E allora, insomma, per avere il disco cosa bisogna fare, se vuoi lasciare i contatti?
Sì, allora, per avere il disco semplicemente o scrivete a noi sulle piattaforme normali, tipo siamo su Facebook invece che sul sito, comunque è facile da rintracciarci, oppure direttamente la Lizard, dove in realtà poi si trova facilmente.
Ok, benissimo. Allora io ti ringrazio, Giovanni, è sempre un piacere sentirti.
Grazie a te, figurati.
Bene, perfetto, ti auguro allora ancora tanta buona musica.
Grazie Francesca, grazie mille della telefonata.
Alla prossima, ciao.
Grazie ancora, ciao.